Eccoci. Allora, buonasera. Questa sera cominciamo questo ciclo di eventi che abbiamo deciso di chiamare tutti incontra, che ci servono per focalizzarci su alcuni argomenti che riguardano il Piemonte, Torino e anche la realtà che vivono in questo territorio. Questo primo evento ci è stato sostanzialmente, ci serve per partire, per mettere a regime tutta l'organizzazione degli eventi, per cercare anche di capire quali siano le problematicità. E abbiamo deciso, visto che siamo all'inizio dell'anno nuovo e stanno partendo una serie di cose nuove, di fare una puntata dedicata in maniera specifica a questi 10 anni di Quotidiano Piemontese, alle cose che hanno più destato l'attenzione dei nostri lettori, ma anche a quello che è stata una delle iniziative che a noi sta più a cuore, che è il Piemontese dell'anno, che è un premio che ogni anno diamo a una persona del Piemonte o che vive in Piemonte che si è data particolarmente in visibilità per le sue attività. Allora, come sapete, QP è nato un po' di anni fa e cominciamo a vedere gli articoli più letti del 2011. Nel 2011, di tempo ne è passato, sono molti anni fa, di che cosa si parlava in Piemonte? Vabbè, è chiaro che noi eravamo anche all'inizio di questa storia che ci ha portato fino adesso, quindi sostanzialmente c'erano delle notizie che forse in questo momento ci dicono poco. Le trovate online, noi abbiamo una pagina dedicata agli articoli più letti dal giornale anno per anno, siamo nel 2011 e iniziava, tanto per cambiare, uno degli articoli più letti era dedicato allo sciopero del trasporto pubblico, una cosa che ci stiamo portando dietro. Poi c'era un articolo interessante che era quello dedicato a chi erano i 1000, in cui c'erano alcuni piemontesi. Poi si parla del Dracula in 3 dimensioni di Dario Argento a Torino. E poi iniziano delle notizie di attualità che riguardano anche il mondo dell'economia, cioè la morte di Pietro Ferrero ai tempi amministratore delegato della Ferrero e sostanzialmente che si occupava della Nutella, che è il prodotto più noto a livello mondiale della Ferrero. Un altro articolo molto letto era quello appunto dedicato ai suoi funerali che hanno portato ad Alba, la città della Ferrero, ben 30.000 persone all'esequie. Altro articolo interessante era quello che aveva avuto successo, quello relegato alla Dunata degli Alpini che si era svolto a Torino con delle fotogallerie. Poi, verso la metà dell'anno, arriviamo alle elezioni amministrative, quelle che avevano caratterizzato quell'annata, che erano state vinte sostanzialmente da Fassino. Poi arriviamo, sempre verso la fine dell'anno, invece, ai primi arresti di quella che poi è passata la storia dell'operazione Minotauro per l'Andrangheta, che era focalizzata su certe aree a nord di Torino verso il Canavese. E poi cosa c'era altro? Vabbè, c'è stata addirittura una scossa di terremoto, altre cose interessanti che ci riguardano anche adesso, una persona travolta dal TGV e altre cose del genere. Passiamo invece al 2012. Allora, nel 2012 vediamo che cosa è successo. Ci sono degli articoli che riguardano diverse notizie di cronaca, adesso ci stiamo arrivando, scusatemi, eccolo qua. Allora, il primo articolo, quella che noi avevamo anche scelto come foto dell'anno, era il processo dedicato all'Eternit a Casale Monferrato. Poi avevamo i problemi dedicati al maltempo, che è stato un anno importante. Altri scioperi dei mezzi pubblici, la sentenza storica del processo della Eternit, ne avevamo parlato prima, poi vediamo altre cose importanti, ecco, questa è una notizia purtroppo che ha avuto dei risvolti drammatici, cioè l'aggressione al consigliere comunale torinese Alberto Musi, che poi è morto dopo questa aggressione. La morte per infarto dell'amministratore delegato di Seat Pagine Gialle Alberto Carlettini. Poi ci sono delle notizie di cronaca legate sempre all'aggressione a Musi. Poi vediamo ancora altro. Che cosa c'era quell'anno? Concerto dei Coldplay che, a Torino, che aveva avuto grande successo. Un'altra cosa che si ricollega all'attualità erano le partenze dei primi treni di Arena Way su questo servizio privato di ferrovie, che poi ha avuto una fine sfortunata, anche legata poi, come si è dimostrato, a delle attività, diciamo, non propriamente corrette da parte di Ferrovie dello Stato, che sta ripartendo in questi giorni. Poi altre cose importanti, gli inizi di Collisioni e il concerto di Bob Dylan. Vediamo altre notizie sempre di quell'anno. Delle scosse di terremoto. Altri arresti per l'Ndrangheta, dei problemi del CSI Piemonte. Ah, e l'annata si chiuse con una notizia piuttosto curiosa, cioè la volontà di Mark Zuckerberg, quindi l'inventore nonché il CEO di Facebook, che oggi si chiama Meta, che decise di comprare il castello di Lavezzole vicino a San Damiano d'Asti, una notizia che oggettivamente per quel tempo aveva creato interesse. Siamo al 2011, passiamo al 2013. Allora, nel 2013 si parte con, come quest'anno se vogliamo, con delle foto molto belle dei raduni delle mongolfiere a Mondovì. Poi successivamente c'era la morte di Carolina Picchio, che penso ricorderete, è stato il primo caso sostanzialmente legato a una morte legata a una giovane su cui c'erano state delle attività che avevano provocato problemi della sua privacy, con delle pubblicazioni online di foto piuttosto sconveniente. Poi, sempre nel 2013, l'inaugurazione della nuova stazione di Porta Susa, che oramai conosciamo bene. Poi abbiamo, cosa abbiamo? Luciana Littizzetto e Carla Bruni che cantano insieme al Festival di Sanremo, il Carnevale di Ivrea, le elezioni del 2013 politiche, un allarme bomba all'outlet di Serravalle, e poi arriviamo a una notizia di scala mondiale che però sappiamo ha avuto un'incidenza, una nascita piemontese, cioè l'elezione di Jorge Mario Bergoglio, ai tempi arcivescovo di Buenos Aires, a Papa, e poi tutto quello che riguarda la rivisitazione di quella che è stata le sue origini familiari, cioè il fatto che Papa Francesco arrivi da Portocomarra Stazione, dalle parti di Asti. Andiamo avanti, vediamo un pochettino cosa succede. I problemi legati, e guardate com'è la storia, a dei ricorsi e ricorsi storici alla chiusura della ferrovia Torino-Cevere, della ferrovia Canavesana ai tempi gestita da GTT, il commissariamento della Banca di Credito Cooperativo di Benevagen. Un anno dopo la fine dell'avventura di Arena Ways, legata sostanzialmente a un fallimento della sua attività economica, che poi sappiamo essere stato legato invece alle attività di Ferrovie dello Stato, la morte di Falco Airaudi, il fondatore della comunità di Damanhur nel Canavese, nella Val Chiusella. E più o meno con queste notizie chiudiamo il 2013. Passiamo invece al 2014. Allora, il 2014 in Piemonte parte, come al solito, con le notizie del Natale, ma del Natale, delle notizie, c'è stato il problema di un'importante festa che fu organizzata alla Palazzina di Stupinigi, che finì piuttosto malamente, in cui molti dei partecipanti protestarono. L'inceneritore del Gerbito e tutti i problemi che si erano generati in relazione all'inquinamento che ne derivava, Vediamo un po' altre cose, vediamo un po', vediamo, 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 vediamo. Inizia tutta la problematica legata alla scomparsa di Elena Ceste, mamma astigiana, che poi purtroppo è stata ritrovata morta un po' di tempo dopo. Poi cos'è che abbiamo? Andiamo avanti, andiamo ancora avanti. Tutta una serie di notizie di cronaca purtroppo legate a delle morti giovani. Ah, una notizia che era molto stata interessante, che aveva fatto molto interesse quell'anno, era quando Papa Francesco, durante un'udienza a Roma, si era messo a parlare piemontese. Ed era un video che aveva girato il mondo. Ci sono poi delle notizie legate alla morte di un dirigente della Banca Sella che è morto cadendo dal palazzo della Banca Sella a Biella. Altre notizie, vediamo un po'. Beh, questo che cos'è importante? Purtroppo qui abbiamo questi sì, altri pezzi di notizie. Ci fu un altro video che divenne virale quando dei ladri andarono a visitare una casa in collina e vennero ripresi dalle telecamere. E poi arriviamo al 18 ottobre, quando viene ritrovato il cadavere di Elena Ceste a pochi chilometri da casa sua. Altre notizie, vediamo. Incidenti piuttosto gravi e così via. Bene, adesso passiamo invece ai tempi più recenti, cioè le ultime notizie dell'anno 2024, che così capiamo un momentino che cosa è successo in quest'annata e soprattutto quali sono state le notizie che più sono state lette dai nostri lettori durante l'annata che è finita. Allora, la notizia più letta del 2024 è quella relativa a un, chiamiamolo così, incidente che si è verificato ad Acqui Terme quando è stato fermato per le vie della città alessandrina un 19enne che guidava un'automobile e che sostanzialmente guidava un'automobile che era di proprietà del sindaco di Acqui Terme. Poi c'è stata un'altra notizia legata, scusate, alla presenza di 50 kinderini dorati negli Oventi per festeggiare i 50 anni di Kinder Sorpresa, non sempre sono notizie di grande spessore. Poi la fine dell'anno 2024 è stata caratterizzata dalle notizie legate alla neve in Piemonte, in particolare alle diverse nevicate che hanno contraddistinto la nostra regione in questo periodo. Successivamente la notizia altra che è stata molto letta è qual è il dialetto italiano che risulta più fastidioso, in cui il piemontese si trova a metà classifica. Funzionano sempre molto l'inaugurazione dei grossi centri commerciali, in particolare il secondo punto vendita di Primark nella cintura di Torino, quello che si trova a Todrim, quindi dalle parti di Settimo. Altro articolo sulla neve, l'articolo che riguarda la chiusura della tangenziale di Torino per 5 notti con le date e gli orari interessati, l'inaugurazione del parco di Vittorio Torino. Poi ci sono un articolo che ha funzionato molto bene verso la fine dell'anno, è quello che è stato scritto, che ha un titolo piuttosto emblematico, ovvero Ecco come la Fiat ha rovinato Torino, in cui si raccontano gli epiloghi di quella che è stata la presenza della famiglia Agnelli, della loro azienda in Torino, e che ha portato, ahimè, ai problemi di tipo economico che stiamo conoscendo anche in tutto il territorio piemontese. Questo è quello che riguarda gli articoli più letti di QP. Direi che una parte molto importante dovrebbe essere analizzata, ma non la possiamo vedere in maniera dettagliata, per quello che sono stati gli articoli più letti durante il periodo del Covid, periodo in cui sostanzialmente tutto quello che riguardava i problemi relativi alla pandemia e a tutte le ripercussioni economiche, sanitarie e anche degli stili di vita della nostra regione sono stati fra i più letti. Invece dobbiamo parlare di quello che è ed è tuttora in corso l'edizione 2025 del PM e del Piemontese dell'anno. Allora, il premio del Piemontese dell'anno è stato da noi inventato sostanzialmente per dare visibilità e importanza a quello a delle persone, a volte è stato vinto anche da più di una persona, che hanno avuto particolare importanza, si hanno avuto particolare rilievo sul territorio piemontese. La prima edizione si è svolta nell'anno 2011, adesso andiamo a vedere un momentino quelli che sono stati i vincitori. Allora, l'edizione 2011, che in effetti è stata concretizzata nel 2012, ha visto come vincitore Davide Bono, ai tempi consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che in quegli anni aveva avuto la sua fase di maggiore visibilità, che ora è tornato al suo mestiere di medico che già faceva prima di essere eletto consigliere. Nel 2013 il premio è andato a Fabiola Gianotti, la famosa fisica che non è piemontese di origine ma che ha passato una buona parte della sua vita in Piemonte, a Torino, e che in questo momento è la capa del CERN a Ginevra. Nel 2014 il premio è andato a Arturo Brocchetti, direi personaggio multiforme del mondo del teatro, e che nasce e ha lavorato da sempre a Torino, che oramai è diventato un personaggio di dimensione mondiale. Nel 2015 il premio è stato vinto da Don Luigi Ciotti, quindi sappiamo tutti chi sia Don Ciotti. Nel 2016 abbiamo uno sportivo che ha inaugurato un lungo elenco di sportivi che hanno vinto il premio, è Alberto Di Seyssel, che è un canottiere torinese che ai tempi ha ottenuto importanti risultati. Nel 2017, sempre un'altra sportiva, stiamo parlando di Carlotta Gili. Carlotta Gili è una nuotatrice paralimpica che ai tempi era forse meno famosa di quanto lo sia adesso, perché poi negli anni ha vinto una grossa quantità di medaglie olimpiche e mondiali, e oramai è diventata una nuotatrice conosciuta in tutto il mondo. Nel 2018 è toccata a un'altra persona del mondo delle piscine, ahimè tra l'altro un premio che è andato alla memoria, perché è andato a Mattia Reversa, lo storico allenatore della Torino 81 di pallanuoto, una delle figure più riconosciute e riconoscibili del mondo della pallanuoto piemontese, il cui figlio tra l'altro Simone ha preso il suo testimone, perché l'allenatore è sempre della Torino 81. 2019 il premio è andato Alessandro Barbero, lo conosciamo tutti, lo storico, che ha insegnato per molti anni all'Università della Piemonte Orientale. Nel 2020 il premio è andato anche in questo caso alla memoria di Ezio Bosso, il musicista famoso in tutto il mondo. 2021 il premio è andato a Erika Mattina e Martina D'Amparo, scusate, che sono due persone, compagne nella vita, che avevano denunciato le problematicità che avevano vissuto nella loro dimensione LGBT e che erano diventate visibili e importanti in quel periodo. Nel 2022 il premio è stato vinto da una non italiana, ma da Barbie Bach, una hostess. Barbie Cabac è lo pseudonimo della hostess argentina che, facendo da influencer sui social, sia Instagram che Facebook, aveva fatto conoscere in tutto il mondo la bellezza di Torino attraverso tutta una serie di immagini, video, stories. 2023, cioè l'ultimo, il vincitore è stato Michele Reibaldi, che è un importante medico che vive a Torino, che si occupa di importanti operazioni per quel che riguarda tutta la parte della vista. Per il 2026, siamo in ballo per la nuova edizione, e in questo momento stiamo arrivandoci con calma, quelli che sono i candidati per il piemontese dell'anno 2025. Allora, come al solito, allora innanzitutto spieghiamo come funzionano le elezioni piemontese dell'anno. Storicamente la redazione sceglie una sestina di candidati che poi vengono all'interno di quelli che sono i loro, cioè quelle persone che si sono più messe più in vista durante l'annata, poi successivamente fra queste persone sono i lettori del giornale che attraverso un sondaggio online eleggono quello che è il vincitore del premio per l'anno in corso. Chi sono i candidati per l'anno 2024? Sono Andrea Lazzo De Simone, che è un musicista torinese, Giulia Lamarca, che è una psicologa che è diventata molto nota sui social e non solo, per tutta l'attività di racconto e di sensibilizzazione ai problemi della disabilità, Elisa Longoborghini, che è una ciclista famosissima in tutto il mondo, che ha vinto il Giro d'Italia femminile 2024, lei viene dal Verbano, Elena Piastra, che è il sindaco di Settimo, che ha vinto le ultime elezioni nel suo comune con un clamoroso 75% fra i votanti, Umberto Riccardi, direttore della scuola di medicina dell'Università di Torino, nel Dipartimento di Oncologia, e Navid Tarazzi, che è un fotografo che sta ottenendo importanti successi facendo fotografie di cani che incontra per strada e in cui racconta le loro storie. La votazione viene svolta online e potete continuare a votare fino alla fine del mese di gennaio. Grazie per averci seguito in questa prima puntata, ne parleremo più avanti nella prossima puntata di altre storie che riguardano il Piemonte. Buona serata e a presto.